Padre, ti vogliamo ringraziare, ti lodiamo, ti adoriamo. Grazie per la tua parola. Ti vogliamo pregare affinché la tua parola sia predicata questa mattina con verità, affinché il tuo spirito apra i nostri cuori e renda le nostre menti recettive al messaggio della tua parola. Lode a te, o Padre, per la tua parola, che possiamo ascoltarla e metterla in pratica. Amen. Bene, questa mattina andiamo a toccare alcuni aspetti che avevamo già visto domenica scorsa. Vi faccio brevemente un riassunto brevissimo di quello che avevamo trattato domenica scorsa. Domenica scorsa l'oggetto del sermone era Giacomo, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8. E Giacomo, servo del Signore, servo di Gesù Cristo, invitava anche noi quindi a essere servi del Signore. E ci ricordava anche e ci invitava a essere gioiosi nelle prove. Quindi Giacomo, servo del Signore, e noi gioiosi nelle prove, perché le prove ci saranno. E se non riusciamo a essere gioiosi nelle prove e a vivere secondo l'Evangelo, noi servi del Signore, noi schiavi del Signore Gesù e quindi ubbidire al Signore Gesù, possiamo chiedere la saggezza e la chiediamo a Dio affinché il suo Spirito ci dia la saggezza che viene da Lui. Ebbene, perché possiamo chiedere al nostro Signore la saggezza? Perché possiamo andare con fede al nostro Dio? Bene, apriamo le nostre Bibbie, possiamo aprirle alla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 6. E questo sarà nello specifico l'oggetto del sermone di questa mattina. 2 Corinzi capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 6 e andremo a vedere insieme che noi siamo lettere di Gesù, che come lettere di Gesù siamo scritte dallo Spirito di Dio, e come lettere di Gesù scritte dallo Spirito di Dio, tutto ciò accade per volontà di Dio stesso. 2 Corinzi capitolo 3 versetto 1. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ebbene, per comprendere questo passo, dobbiamo un pochino andare a vedere qual è la situazione di cui sta parlando Paolo. Ebbene, brevemente, vi posso dire che Paolo era estremamente coinvolto nella Chiesa di Corinto. Era estremamente coinvolto nella Chiesa di Corinto perché amava la Chiesa di Corinto, la conosceva bene. Si sentiva per la Chiesa di Corinto il suo padre spirituale, in un certo senso. Ebbene, la Chiesa di Corinto stava passando un periodo un po' delicato, ossia, delle persone erano arrivate fra i credenti di Corinto e cercavano in una qual misura di sviare il popolo di Dio dalla verità, di sviare il popolo di Dio dalla grazia che era in Gesù Cristo. E nello stesso tempo ricercavano loro e si attribuivano loro stessi un'autorità che era abbastanza dubbia, proprio perché non si fondava nelle scritture. E Paolo si trova a vivere una situazione un po' paradossale, ossia lui che aveva fatto crescere questa chiesa, lui che era coinvolto in questa chiesa, lui che amava i credenti di questa chiesa, in un certo senso si trovava nella situazione di dover essere lui ad accreditarsi di fronte a quella chiesa, di fronte ai fratelli che erano in Corinto. Era come se Paolo, che era Paolo, dovesse dire ai Corinzi, che lo conoscevano bene, guardate, io sono Paolo e la mia autorità è questa perché io sono apostolo di Gesù. Era una situazione un po' paradossale, ossia le persone che venivano da fuori non avevano bisogno di lettera di raccomandazione e lui si ritrova, Paolo, conosciuto per quello che era e per quello che aveva fatto, a dover quasi richiedere una lettera di raccomandazione perché i fratelli in Corinto ascoltassero quasi quello che aveva da dire. L'autorità di Paolo viene messa in discussione. Ma Paolo dice, io non ho bisogno di lettera di raccomandazione, non ho bisogno di portare a voi delle credenziali per quello che sono e per quello che faccio per Dio a voi. Perché? Perché la nostra lettera, dice Paolo, versetto 2, scritta nei nostri cuori, siete voi. La lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini, è noto che voi siete una lettera di Cristo. Paolo sta dicendo che lui non ha bisogno di credenziali, ma non ha bisogno di credenziali perché? Perché l'evidenza del messaggio di Paolo ai Corinzi, ossia che Paolo predicava Cristo, è la vita dei Corinzi stessi. Paolo stesso parla delle evidenze dei Corinzi. Al capitolo 1, al versetto 23, Paolo scrive, ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita, che è per risparmiarvi che non sono più venuto a Corinto. Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi. Paolo sta dicendo ai Corinzi, voi state saldi nella fede, voi siete dei credenti. E la mia lettera siete voi, perché voi siete lettera, lettera vivente, scritta non con inchiostro, non una lettera di raccomandazione scritta con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne, scrive Paolo. E qui c'è un riferimento alla legge che Dio aveva dato a Mosè, le tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè sul monte. E allora vi inviterei ad aprire Esodo 34, capitolo 34 al versetto 1. E questo ci serve per capire un pochino, per andare a fondo sui ragionamenti che Paolo sta facendo e li sta facendo con i fratelli in Cristo che sono a Corinto. Esodo 34, al versetto 1. Il Signore disse a Mosè, taglia due tavole di pietra, come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato. Vi ricordate che la prima volta Mosè era sceso e il popolo di Israele si era allontanato da Dio, aveva creato il vitello d'oro e quindi le tavole erano state spezzate. E Mosè ritorna sul monte, Dio gli ridà le tavole. E Dio gli dice, sii pronto domani mattina, versetto 2, e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte. Greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra, come le prime. Si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. Il Signore disse nella nuvola, e discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Al versetto 28, e Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane e non beve acqua, e il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Poi Mosè scese dal monte Sinai. Egli aveva in mano le due tavole della testimonianza quando scese dal monte. E Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con il Signore. Aaron e tutti i figli di Israele guardavano Mosè e videro che la pelle del suo viso era tutta raggiante. Perciò ebbero paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, e Aaron e tutti i capi della comunità tornarono a lui e Mosè parlò loro. Dopo questo tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli impose loro tutto quello che il Signore gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, si toglieva il velo, finché non tornava fuori. Poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano la sua pelle tutta raggiante. Mosè si rimetteva il velo sulla faccia, finché non entrava a parlare con il Signore. Perché abbiamo letto questo passo? Questo passo è significativo perché Paolo sta facendo delle similitudini, ma nello stesso tempo sta dicendo cosa è cambiato. Ossia, Paolo sta dicendo che il Vangelo della grazia, il Vangelo di Gesù Cristo, l'opera di Gesù Cristo si esprime per mezzo dei figli di Gesù Cristo. Paolo dice, è noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro ma con lo spirito del Dio vivente. Come Mosè, al cospetto di Dio, trasfigurava la presenza di Dio. E quando scendeva dal monte, e quando usciva dalla tenda, gli altri se ne accorgevano che il viso di Mosè era cambiato. Ebbene, Paolo sta dicendo che per mezzo di Cristo non c'è più bisogno di quella lettera di legge che sono i 10 comandamenti. Perché? Perché la lettera oggi, per mezzo di Cristo, è una lettera vivente. I figli di Cristo sono lettera vivente per mezzo di Cristo. E ancora di più, la trasfigurazione che viveva Mosè è un qualcosa di straordinario. Solo Mosè aveva questo privilegio di incontrare il Signore. E allora, questa trasfigurazione che viveva Mosè, quando il Signore gli ha dato le tavole della legge, erano oggi, al tempo di Paolo, quando Paolo sta scrivendo ai Corinzi, evidenza nei Corinzi stessi. Ossia, per mezzo dello Spirito Santo, si poteva riconoscere Cristo nella vita dei credenti di Corinto, perché lo Spirito Santo stesso aveva operato magnificamente nei loro cuori. e non erano più una lettera di pietra, ma erano diventati una lettera di carne. E quindi possiamo riprendere quanto Paolo scrive in Romani 8:29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. I fratelli in Cristo di Corinto stavano diventando e camminavano in immagine e somiglianza a Cristo stesso. Erano loro figli di Dio per mezzo di Cristo. Paolo sta dicendo ai fratelli in Corinto che non ha bisogno di lettere di raccomandazione, perché l'evidenza della sua parola, l'evidenza di quello che lui ha predicato ai Corinzi, l'evidenza del suo insegnamento ai Corinzi, l'evidenza dell'amore che Paolo ha avuto per i Corinzi, sono i Corinzi stessi, loro che sono lettera vivente in Cristo per mezzo dello Spirito. In Matteo 5:13 Gesù dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. I Corinzi erano lettere vivente in Cristo, per mezzo dello Spirito Santo. I Corinzi erano chiamati a vivere concretamente quello che il Signore aveva fatto nei loro cuori, a essere concretamente sale della terra, a salare la terra, a compiere quello per cui il sale è destinato ad essere, a salare. E ancora Marco riprende sempre questo passo e dice: il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. L'invito è essere in pace gli uni con gli altri, ma nello stesso tempo la domanda che ci viene fatta è: se non siamo sale, come faremo a dare sapore alla terra? E come sale, e se siamo sale, e come sale? E Paolo dice che siamo sale, perché ci dice che siamo in Cristo. Siamo in Cristo lettere viventi in Cristo. E allora, se siamo sale, il sale è certo buono, ma se siamo sale dobbiamo agire da sale. E se siamo sale, Paolo dice, c'è un'evidenza, e questa evidenza sono le relazioni che abbiamo intorno, sono i credenti che abbiamo intorno, sono gli effetti che produciamo attraverso la nostra vita, concretamente in Cristo. E allora, che riscontro abbiamo della nostra vita fra le persone che abbiamo intorno? Che riscontro abbiamo a casa? Che riscontro abbiamo al lavoro? Che riscontro abbiamo con i nostri amici? Ma ancora di più, che riscontro abbiamo fra i fratelli che frequentano la nostra stessa comunità? Certo, è difficile, ma Paolo ci sta dicendo che noi siamo lettera di Cristo e Gesù stesso ci dice che siamo il sale della terra. O permetteremo forse ad altri di salare? Permetteremo forse ad altri di essere il sale della terra? Come stava e rischiava di essere a Corinto per mezzo di queste persone che ritenevano di avere autorità, ma autorità in Cristo non ce l'avevano? Siamo lettere di Gesù. Ma siamo lettere di Gesù e possiamo essere lettere di Gesù perché siamo scritte dallo Spirito. Versetto 3. Ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Lo Spirito ci è stato dato, come a Mosè era stata data la legge, e il popolo di Israele doveva ubbidire alla legge, Così a noi è stato dato lo Spirito di Dio, affinché potessimo essere lettere di Cristo. In Ezechiele, al capitolo 39, al versetto 27 c'è scritto: «Quando li ricondurrò dai popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni, essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice il Signore». Il Signore, Dio Padre, ci ha mandato lo Spirito. E lo Spirito oggi è la nostra caparra, è la nostra primizia, è il nostro frutto di primizia. Paolo, sempre in 2 Corinzi 1,22, scrive: «Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori». Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dio ci ha segnati, è Dio che ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori, è Dio che ha messo la primizia dello Spirito nel nostro cuore. Certo, questa è una primizia, cioè è qualcosa di, è una primizia di quello che sarà, non lo siamo. Non gustiamo ancora pienamente quello che sarà. Però Dio ha messo la primizia nei nostri cuori. Non abbiamo più un cuore di pietra, ma un cuore di carne. Ezechiele ce lo dice, al capitolo 36, versetto 26-27, «Vi darò un cuore nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, dice il Signore. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni». Giacomo ci ricordava che siamo servi di Dio. Giacomo ci ricordava che siamo chiamati a sopportare delle prove. Giacomo ci ricordava che queste prove possono essere affrontate con gioia. Giacomo ci ricordava di avere saggezza, e se non abbiamo saggezza, chiediamola a Dio. Ebbene, la saggezza di Dio ce l'abbiamo per mezzo di Dio stesso, che ha messo dentro di noi il suo spirito. E ancora in 2 Corinzi, un po' più avanti, capitolo 3, versetto 18: «E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito». Questa è una certezza, è un incoraggiamento, è una verità. Noi siamo trasformati nella sua stessa immagine, nell'immagine di Gesù Cristo, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. E allora, stiamo tranquilli. Stiamo tranquilli perché ognuno di noi, anche se magari in questo momento poco lo vediamo, ma ognuno di noi è trasformato. Se siamo figli di Cristo, se siamo figli di Dio in Cristo, siamo trasformati. Non possiamo non dar frutto. E se non credi questa verità, attenzione, perché sei scoraggiato e ingannato da Satana. Se non credi questa verità, sei scoraggiato e ingannato da Satana. In Galati, sempre Paolo, al capitolo 5, ci ricorda che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E dice che contro queste cose non c'è legge. E ancora, quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. se sei scoraggiato perché non vedi in te l'amore, non vedi in te la gioia, non vedi in te la pace, non vedi in te la pazienza, la benevolenza, la bontà, ebbene, vai al Signore, chiedi la saggezza che viene da Dio, chiedi che lo Spirito di Dio ti convinca e ti dia l'amore, ti dia la gioia, ti dia la pace, ti dia la pazienza, ti dia la benevolenza. Se non vedi gli effetti della tua vita, della tua vita negli altri, perché non hai amore, perché non hai bontà, perché non hai fedeltà, chiedila a Dio, chiedi allo Spirito di dartela. Ogni opera che Dio inizia la porta a compimento. Noi siamo chiamati ad agire per Dio, noi siamo servi di Dio, siamo schiavi di Dio. Abbiamo le primizie dello Spirito e non possiamo non dar frutto. Perché? Perché questa è la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio è volontà di Dio l'aver mandato Gesù Cristo, è volontà di Dio averci mandato lo Spirito, è volontà di Dio che noi siamo lettera vivente in Cristo, è volontà di Dio che non abbiamo più cuori di pietra, ma cuori di carne. 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 21. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Dio ha mandato Cristo, Dio ha mandato lo Spirito e Dio manda noi. Se poi qualcuno di voi manca in saggezza, la chieda a Dio, ci dice Giacomo. Se qualcuno di voi manca in saggezza, la chieda a Dio. E anche noi, se non vediamo gli effetti dell'opera di Dio in noi, se non vediamo gli effetti dell'opera di Dio nelle altre persone, chiediamolo a Dio, chiediamo che Lui intervenga. Lui è Dio che ci ha resi idoni in Gesù Cristo. È Lui che ci ha resi lettera di spirito. È in Lui che abbiamo grazia, per mezzo di Gesù Cristo. È in Lui che le tavole della legge non hanno più condanna su di noi. Gesù in Matteo, capitolo 7, al versetto 7, ci invita. Ci invita così. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliela domandano. Domandiamo. Abbiamo un padre a cui domandare. Domandiamo. Però domandiamo come ci esorta Giacomo. Domandiamo con fede. Non siamo titubanti in quello che domandiamo. Cercate e troverete, ci dice Gesù. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Non abbiamo saggezza, non vediamo i risultati nella nostra vita, dell'opera di Dio, in noi e fuori di noi, chiediamola. Lo facciamo poco? Facciamolo di più. Non c'è un limite. Ma crediamoci e facciamolo. È Dio che ci ha fatto, che ci ha resi lettera di spirito. Lettera di carne. È Dio che ci ha fatto conoscere Gesù Cristo. È Dio che ha mandato il suo Spirito. È Dio che ci comanda di agire. E questo è un qualcosa di soprannaturale. Non è un qualcosa di umano. È l'opera di Dio, del nostro Dio, dell'unico Dio. E questo deve trovare applicazioni della nostra vita. È l'opera di Dio e noi dobbiamo agire. è l'opera di Dio e noi dobbiamo essere coinvolti nelle relazioni. Paolo era coinvolto dalle relazioni che aveva con i Corinzi. Paolo era talmente coinvolto che era preoccupato per loro come se fosse preoccupato per se stesso. Paolo era coinvolto. Paolo si metteva in gioco al 100%. Paolo agiva. E anche noi dobbiamo agire per il Signore. Noi dobbiamo muoverci. Dobbiamo rendere concreto quello che conosciamo. La parola va conosciuta, ma va anche agita. Dobbiamo trovare il modo per essere utili. Utili nel piano di Dio. Utili per il bene degli altri. Utili per portare l'Evangelo. Dio ci ha scelti. Dio ci ha riscattati. Dio ci ha resi non più servi e schiavi del peccato, ma servi e schiavi suoi. C'era una signora vissuta i primi del 1800. Questa signora si chiamava Frances Ridley Havergal. Era una signora benestante nell'Inghilterra appunto del 1800. E il suo cruccio era una credente, e il suo cruccio più grande era quello: come posso essere utile per l'opera del Signore? Lei ha vissuto una quarantina d'anni, 42 anni, ma è riuscita nella sua vita, grazie anche alle opportunità che aveva, ma anche perché lei non voleva essere inerme, voleva giocare appieno la partita che il Signore gli aveva messo davanti da giocare, voleva vivere appieno l'opera per cui il Signore l'aveva chiamata ad essere. E nell'essere utile nell'Inghilterra del 1800, dove i bisogni erano tanti, allora lei si divideva tra il parlare alle persone di Cristo e il portare sollievo alle persone che non stavano bene, che si trovavano in situazioni di indigenza. Quindi da una parte era preoccupata e utilizzò la sua vita per stampare opuscoli, per predicare, per portare la parola a chi la parola non aveva, sapendo che lo scopo dell'uomo è quello di portare gloria a Dio e di riconoscere Dio come Dio e Cristo come proprio Salvatore. E dall'altra parte però non si limitava a portare l'Evangelo. Dall'altra parte trovava il modo per essere utile anche concretamente nei confronti delle persone che stavano male. Era profondamente coinvolta, emotivamente coinvolta dalla situazione delle persone indigenti che stavano intorno a lei e non poteva fare a meno di operarsi per loro. E lei poi scriveva molto, ha scritto anche vari libri, anche novelle. E in un passo scrive: tale è il desiderio di quei piccoli libri, tale la gratitudine, tale l'attenzione quando cercammo di parlare di Gesù, tale le lacrime quando toccammo le corde della sofferenza che ancora vibrano in queste povere persone che hanno vissuto la terribile realtà della guerra. Sicuramente è stato Dio a mandarci. Ci recammo in una grande stanza dove giacevano dei soldati feriti. Anche qui trovammo profonda attenzione e gratitudine. Quando riattraversammo la città, molti ci aspettavano. E a un certo punto c'erano almeno 30 persone ad attenderci, piegate intorno a noi, chiedendo altri opuscoli. Loro andavano, lei andava, e in questo caso sta parlando di una situazione, loro avevano portato del sollievo a dei soldati a Parigi, e loro portavano opuscoli sì, ma portavano anche sollievo, portavano medicinali, portavano coperte, portavano cibo. E le due cose stavano insieme. Siamo lettera scritta da Dio. Siamo lettera di carne scritta dallo Spirito. Non siamo più lettera di pietra, ma siamo lettera di Spirito. E dobbiamo agire. Dobbiamo crederlo fermamente questo e vivere secondo questa nuova realtà in cui siamo. Siamo lettera di carne, per mezzo dello Spirito. Siamo lettera di carne di Gesù, per mezzo dello Spirito, per volere di Dio. Dio ci ha scelti e non siamo scoraggiati. Non siamo scoraggiati se non vediamo concretamente gli effetti di questa scelta. Vorrei concludere il sermone leggendo un passo da Isaia, capitolo 44. Isaia capitolo 44 dal versetto 1. Ora ascolta, Giacobbe mio servo, o Israele che io ho scelto. Così parla il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere, Giacobbe mio servo, o Jesurun che io ho scelto. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acque. L'una dirà, io sono del Signore, l'altro si chiamerà Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano del Signore e si onorerà di portare il nome di Israele. Così parla il Signore, re di Israele e suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Versetto 8. Non vi spaventate, non temete. E ancora, c'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca. Io non ne conosco nessuna. E al versetto 21. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo. Io ti ho formato. Tu sei il mio servo, Israele. Tu non sarai da me dimenticato. E al versetto 23. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Che possiamo trovare conforto nel Signore, nel nostro Dio, e come leggiamo, non temere, non temiamo di fronte alle difficoltà, non temiamo di fronte alle prove, non temiamo di fronte a ciò che non va come vorremmo, non temiamo di fronte a noi che non siamo quello che ci aspetteremmo. Ma riponiamo ogni cosa nel Signore e chiediamo a Lui saggezza, chiediamo a Lui di intervenire, chiediamo al Suo Spirito di modellarci e di trasformarci affinché possiamo essere concretamente utili per la Sua causa. Chiniamo il capo. Padre, ti vogliamo lodare e ringraziare, lodare perché per mezzo di Gesù Cristo possiamo venire a te, lodarti perché siamo tuoi servi, lodarti per le prove che ci mandi, lodarti perché possiamo chiedere a te la saggezza, lodarti perché siamo lettere di Gesù per mezzo dello Spirito. Lodarti perché è stata tua volontà ed è ancora tua volontà parlare ai nostri cuori. È ancora tua volontà sostenerci e far sì che altri ti riconoscano come Signore. O Padre, ti lodiamo e ti ringraziamo perché in te possiamo non temere, nonostante tutto. Amen.
Adesso veniamo a un momento di preghiera e di condivisione di alcune cose. e con i fatti che succedono, purtroppo lontano da qui, ma comunque possiamo comunque dire grande è il nostro Dio, al di là degli eventi, al di là delle cose che succedono, come ad esempio in Egitto. Noi tutti abbiamo letto un giornale o abbiamo visto magari internet o magari qualche cosa, qualche notizia, sono veramente cose drammatiche, cose, fatti drammatici che sicuramente avranno poi dopo ripercussioni a livello politici, economici, eccetera, eccetera. E, da una nota della Commissione per la Libertà Religiosa di Alleanza Evangelica leggo alcune tre punti. Il primo, come ha detto prima, è rivolto all'Egitto, che, dove sono stati coinvolti e sono coinvolti anche dei fratelli, delle chiese. Leggo soltanto un piccolo passaggio. Dunque, sono stati presi di mira dei locali di culto, oltre ai locali di culto anche le case e le imprese di proprietà dei cristiani. Quindi la conseguenza non è una conseguenza limitata al momento, ma ci sarà un futuro anche molto difficile, visto che vengono anche il lavoro viene, come posso dire, toccato, viene. Poi si contano almeno 27 chiese e 30 case di cristiani distrutte. E quindi questo l'ho stampato ieri, però mi è arrivato all'inizio del mese, quindi chissà quante altre notizie in questa direzione c'è che bisogna aggiungere, riferite ai cristiani e alle chiese, ma anche al popolo, anche a tutto questo scontro anche di religione, questo scontro politico. Chiediamo a Dio che possa intervenire anche in questa direzione. Poi un'altra notizia è l'India, sta per essere approvata una legge che potrebbe condannare i convertiti e i loro leader religiosi se privi di un permesso delle autorità concesso un mese prima della conversione. Con poche parole, chi si converte deve anche dichiarare, ad esempio sono un indù oppure sono un islamico, mi converto al cristianesimo, devo comunicarlo entro il mese alle autorità, le quali devono avere nome e cognome anche di chi, una legge molto, molto non buona per questo contesto, per l'India, cioè che già sta vivendo anche questo in certi stati e sta vivendo un periodo di persecuzione. Terzo punto è la Bielorussia, c'è un cristiano, è un giovane credente cristiano, che il suo nome è Alexei,